E allora, sintonizzate e sintonizzati sempre sui 105.25 delle mozioni di frequenza. Questa è Bastioni di Orione. Abbiamo appunto parlato della situazione in Sudan. Adesso proviamo a sentire l'altro interlocutore che doveva interloquire contemporaneamente sull'Etiopia. Un'altra situazione in Etiopia veramente che si va facendo sempre più drammatica, notizie insomma dei primi giorni dell'anno, del bombardamento sui campi profughi con 56 morti e 30 feriti, una situazione di guerra che si va definendo verso uno stallo, mentre continuano i bombardamenti aerei da parte delle truppe etiope, che sono state rifornite dei droni da parte della Turchia. Una guerra che peraltro comincia ad avere sempre delle connotazioni internazionali, perché poi di fatto ci sono degli attori come l'Eritrea, non solo, ma anche l'Egitto, anche l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, la Turchia, che cominciano a entrare in questo quadro che rischia di destabilizzare non solamente l'Etiopia come entità statale, ma destabilizzano tutto il Corno d'Africa. Quindi una guerra iniziata da Abiy Ahmed nel novembre del 2020, spacciata come una semplice operazione di polizia, che si sta trasformando invece in una crisi regionale dagli esiti estremamente incerti, dagli attori che si moltiplicano e poi soprattutto con una condizione, una situazione rispetto ai civili veramente disastrosa. Si parla di un vero e proprio assedio del Tigray, da cui non esce, non entra assolutamente niente. I soccorsi alimentari non riescono ad arrivare, neanche le medicine. Ma abbiamo Matteo in collegamento. Pronto, Matteo?
Sì, pronto, buonasera.
Ciao, dovevamo fare una diretta in contemporanea, ma purtroppo i nostri mezzi insomma ci hanno mollato così a metà. Quindi con te parleremo soprattutto dell'Etiopia, cioè raccontaci un po' quali sono gli sviluppi insomma di questa guerra, che sta diventando una guerra di posizioni ormai.
Ormai è diventata una guerra di posizione, esattamente, perché dopo l'inizio della fase, diciamo così, di conquista da parte delle forze governative delle zone conquistate dal TPLF nelle regioni Amhara e Dafar, diciamo che ad oggi si sono attestate lungo il confine tra appunto la regione Amhara e il Tigray. Quindi siamo veramente a una cinquantina di chilometri dal confine e a un 180 chilometri da Maglè, il capoluogo del Tigray. E, purtroppo sta avvenendo quello che tutti ci aspettavamo, sì, una delle due ipotesi, perché nel momento in cui è iniziata questa nuova fase pensavamo a quali potessero essere gli sviluppi. Nella realtà dei fatti erano un paio di ipotesi messe in campo, ovvero una tregua e quindi un tentativo di pacificazione nazionale, poi non so a quali costi, oppure in definitiva un schiacciamento definitivo insomma, del TPLF o almeno della leadership del TPLF, e quindi anche delle forze, delle milizie denominate TTF, sia da parte del governo che da parte anche dell'esercito eritreo, perché negli ultimi giorni siamo venuti a conoscenza anche di movimentazioni ingenti di truppe sia a confine che oltre confine, anche di attacchi da parte dell'esercito eritreo.
Visto così da lontano, sembra quasi che nessuno abbia una reale intenzione di comporre il conflitto, cioè che quando si è più o meno lì per ottenere o una pace guerreggiata, però comunque che può essere può soddisfare un po' tutti quanti, oppure addirittura come è avvenuto qualche mese fa con i tigrini praticamente nei sobborghi di Addis Abeba, poi avviene un qualcosa per cui si riaccende da qualche altra parte in qualche altro modo il conflitto, come se appunto a nessuno interessasse davvero finirla. ma mi interessa di più inventare un qualche motivo per cui si prosegue la guerra.
Allora, guardate, io negli ultimi giorni anche con i miei colleghi pensavo a quali potessero essere gli sviluppi anche alla luce di quello che hai appena detto tu. Nella realtà dei fatti, sia da parte del governo e soprattutto, perché qui stiamo parlando poi di un attore che va oltre i confini dello Stato di cui è presidente, soprattutto di Isaias Afwerki, presidente dell'Eritrea, non vi è nessuna intenzione di mollare la presa, anzi, a maggior ragione, Isaias è entrato in questo conflitto coscientissimo del ruolo che aveva e coscientissimo del fatto della pericolosità ai suoi occhi, naturalmente, del TPLF e del Tigray. Ciò di cui ha più paura è appunto questo sogno del grande Tigray. È una cosa che va indietro di decenni, cioè dovremmo tornare veramente indietro di 40-50 anni di storia tra Eritrea ed Etiopia, ma sta sostanzialmente facendo l'ultimo passo rispetto al progetto che c'era. Cioè l'annientamento della leadership del TPLF ad oggi credo sia l'obiettivo principale di entrambe. Cioè, quindi sia del presidente eritreo che del primo ministro Abiy Ahmed.
Senti, si può dire che l'accordo di pace che c'è stato fra Eritrea e Etiopia è stato in realtà il primo passo di questa guerra?
Beh, allora, lì per lì quando c'è stato questo passaggio, un po' tutti forse privi di strumenti di lettura avevamo visto le buone intenzioni in questo passaggio. Sai, la tendenza poi dei giornalisti è sempre di vedere il marcio sotto alcuni passaggi e quindi forse ricredendomi anche un pochino ho sperato che fosse un passaggio che tendesse alla pace.
Sono cascati anche a Stoccolma.
Esatto, cioè, anzi piuttosto questa sera è uscito fuori un comunicato da parte del premio Nobel, non mi ricordo come si chiami nella realtà dei fatti, sì, la commissione insomma per il premio Nobel, nella quale si ricorda appunto al primo ministro Abiy Ahmed che ha una responsabilità speciale rispetto a questo conflitto e anche alla contribuzione della pace, appunto la commissione per il Nobel norvegese l'ha tirato proprio fuori pochissime ore fa, veramente. Quindi sì, agli occhi di tutto quello che è successo fino ad ora, in questo anno e quasi mezzo di guerra, probabilmente è stato il primo passaggio.
Senti, c'è un riconoscimento implicito del ruolo di alcuni paesi stranieri, come per esempio la Turchia, anche da parte degli Stati Uniti, che adesso hanno nominato il nuovo inviato nel Corno d'Africa, Jeffrey Feltman, David Satterfield, che era ambasciatore ad Ankara. Quindi gli Stati Uniti, per parlare della questione del Corno d'Africa, fanno riferimento a qualcuno che conosce bene la Turchia. Turchia che ha dato, sta a finanziando dal punto di vista dei droni l'Etiopia, il governo di Ahmed, droni che sono stati usati non solo contro la popolazione civile ma anche per ricacciare indietro le forze tigrine.
Sì, allora, non solo la Turchia.
Certo.
Negli ultimi giorni io ho visto, allora sì, c'è la Turchia in maniera preponderante dietro appunto l'acquisto da parte dell'Etiopia di droni che sono stati utilizzati in questa nuova fase, che poi ha permesso al governo sostanzialmente di ribaltare, di capovolgere completamente la situazione. Però oltre loro noi abbiamo visto che insomma movimenti ve ne sono stati da parte dell'Iran, ve ne sono state parte di cargo che sono arrivati attraverso gli Emirati Arabi, di compagnie di bandiera ucraina, nel senso che dietro a tutto questo vi è un giro di armamenti non indifferenti. Ovvio che il rapporto tra Abiy Ahmed ed Erdogan sembra piuttosto stretto in merito a, appunto, a partnership che possano coinvolgere sia la sicurezza che, appunto, insomma, l'apporto strategico a questo conflitto. Da parte degli Stati Uniti io sinceramente fino ad oggi ho letto tante bellissime parole e pochi fatti. Si potrà anche cambiare, appunto, l'inviato speciale per il Corno d'Africa, si potrà anche scrivere l'ennesimo comunicato stampa, uno pochissime ore fa, appunto, da parte della segreteria di Stato, in merito alle nuove sanzioni che verranno, appunto, emesse dirette ai responsabili di questo conflitto, ma poi alla fine dei fatti è ovvio che però anche gli Stati Uniti hanno cambiato atteggiamento negli ultimi tempi. Era sotto gli occhi di tutti il fatto che fino a, diciamo, un mese e mezzo fa, un paio di mesi, gli Stati Uniti fossero, diciamo così, appiattiti forse sulle posizioni dei tigrini. Negli ultimi tempi stanno cercando di barcamenarsi un po' di qua, un po' di là, perché hanno notato che comunque alcuni attori dell'area e del Medio Oriente erano entrati prepondentemente e anche in maniera profonda all'interno dell'Etiopia.
Ma agganciandomi a questo, c'è anche l'altro protagonista del Corno d'Africa che ultimamente non viene citato spesso e soprattutto non viene citato all'interno del conflitto etiope ed eritreo, cioè la Somalia, dove invece la Turchia ha già da molti anni messo il piede nei confini, portando sia armi sia sovrastrutture sia aeroporti e simili. Quindi fa un po' parte di quello che anche in questi giorni, forse ieri o l'altro ieri, Emanuele Giordano aveva scritto sull'Atlante delle guerre, che c'è questo volo delle armi turche, volo africano di Ankara, l'ha intitolato il suo pezzo, dove sono tutti coinvolti. Addirittura Erdogan ha incontrato 16 capi di Stato africani proprio per vendere le armi. Era palese che l'obiettivo dell'incontro era quello. E quindi mi chiedevo se le vende indiscriminatamente a sia l'una parte che l'altra, oppure appoggia di più una delle due fazioni.
A proposito della Somalia, i somali sono intervenuti militarmente nella guerra in Etiopia, anche con dei mercenari, quindi c'è stata anche una presenza militare. Farmajor, il presidente somalo, evidentemente ha delle difficoltà interne e quindi sta sponsorizzando questo intervento in Etiopia.
Ma guardate, allora, il tour economico / strategico di Erdogan nel Corno d'Africa, anzi diciamo in Africa perché poi è andato oltre, era piuttosto chiaro. Non la metterei solamente sul fattore economico, perché sarebbe riduttivo. La Turchia, lo sappiamo tutti, negli ultimi tempi ha varie zone di interesse sia nel Medio Oriente che piuttosto che in Africa, e a questo ci aggancia poi naturalmente la vendita di armi. È indubbio che poi il Corno d'Africa sia oggi uno dei centri di interesse. Non dimentichiamoci che i turchi hanno già piantato, diciamo così, i piedi all'interno, per esempio, di alcune zone dell'Eritrea, penso alle isole Dalak, e questo è successo già due anni e mezzo fa. Stanno tentando in tutti i modi di poter entrare, forse, diciamo, passatemi il termine, in punta di piedi all'interno del conflitto etiope, quindi non direttamente ma attraverso la vendita di armi. In Somalia hanno una base militare, sono entrati a gamba tesa purtroppo nel conflitto che va avanti, chiamiamolo conflitto, ma in realtà è una vera e propria guerra civile che va avanti ormai da decenni. La presenza turca ormai dobbiamo considerarla come la presenza di qualsiasi altra potenza, forse in questo caso è regionale, perché non dovrei parlare di
non è globale,
mondiale, certo. non è globale, però c'è ed è forte. Considerate che poi noi abbiamo, insomma, proprio sulla punta del corno una piccolissima repubblica che è
Sì.
Djibouti.
Ah, sì.
Djibouti è di interesse strategico a livello mondiale.
C'hanno la base.
C'hanno la base
C'è la
tutti.
nostra unica base all'estero.
Gli
La nostra
italiani.
unica base militare all'estero italiana è a
Anche
Djibouti.
i cinesi.
Ci sono i cinesi, ci sono gli americani, ci sono i giapponesi, ci sono i francesi avevano messo la prima base a Djibouti, quindi stanno tentando di conquistare il proprio spazio, lo spazio personale della Turchia. Non so come e quanto potrà andare avanti questa situazione, fatto sta che ad oggi dobbiamo farci i conti.
Va bene.
Bene, Matteo, e chiaramente il tempo come al solito, insomma, ci morde, quindi, e
Il
quindi noi.
tempo ci morde. No, io volevo semplicemente dirvi che a proposito di droni, e qui veramente la chiudo se mi date 30 secondi,
Sì, certo.
noi l'ultimo degli attacchi appunto attraverso droni turchi lo abbiamo avuto lunedì 10 gennaio. Purtroppo stiamo parlando veramente di tantissimi
Di civili,
morti,
però. Morti civili.
civili, nella maggior parte sì, civili. È vero che noi siamo passati da una guerra velocissima, no? Fatta di una fanteria velocissima, che era quella del TDF, dall'altra parte di un esercito forse un po' più strutturato ma molto più lento. Ad oggi ha preso veramente e completamente un'altra velocità questo conflitto. Sta mietendo vittime proprio anche per l'utilizzo di questi droni. 3 giorni fa tutte le agenzie umanitarie hanno sospeso appunto l'invio di aiuti e tutte quante le operazioni all'interno del Tigray.
Però non c'è più l'agibilità sostanzialmente.
Non c'è più agibilità, non c'è più sicurezza, nemmeno per i civili.
Certo.
Vabbè, questa è una
Beh,
nota triste.
si fa per dire. Comunque
Sì.
noi ti ringraziamo come al solito, Matteo, delle informazioni che ci hai dato e chiaramente insomma, ci seguiremo da vicino l'evoluzione della situazione anche in altre occasioni. Grazie e buona
Grazie.
serata.
Grazie mille.
Grazie. Ciao.
Grazie mille, buona serata a
Ciao.
voi.
Ciao.